praticamente il capitolo comunque 1.41, che è il racconto della Pentecoste, primo discorso di Pietro, una piccola nota circa le comunità iniziali. Chiediamo in partenza al Signore che ci dia quell'aiuto, quella libertà interiore, quella disponibilità di cui abbiamo bisogno per sostare in preghiera su questo brano, e perché sostare in preghiera sul brano stesso ci permetta di riconoscere la parola di Dio che parla a noi, nella nostra vita, nel nostro contesto di vita, e di lasciare che questa parola ci formi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora il testo, percorro la primissima parte, quella del racconto, diciamo così, della Pentecoste, per vedere come questo è detto, e poi procedendo ricordando qualche cosa di quanto segue, cercherò di suggerire qualche attenzione con dei riferimenti così appena per accenno ad altri brani pertinenti che sono di comune conoscenza, per vedere di non fraintendere o di non leggere in maniera superficiale il racconto della venuta dello Spirito con quei segni particolari che sono delle Pentecoste, per evitare che la Pentecoste diventi per noi un raccontino di una cosa interessante, straordinaria, mentre il testo intende dire qualche cosa di più. E il testo di questo capitolo, forse da ricordare che è inserito in un quadro più ampio, dove chi scrive questo capitolo scrive l'intero libro degli Atti, e poi ha scritto prima anche il Vangelo. Allora Luca ha un po' alcune sue attenzioni, insomma cerchiamo di comprendere il racconto di quell'episodio che noi generalmente ricordiamo quando si celebra la festa di Pentecoste, e poi è come se non lo ricordassimo più. E però qui ci ha detto, ci ha ricordato qualcosa di rilevante, se poi continuamente diciamo, l'abbiamo scritto, che diciamo. Si tratta di lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, che è lo Spirito Santo che ispira, lo Spirito Santo che sostiene, eccetera, eccetera, però rischiamo di ripeterci e di ripetere cose sentite, imparate un po' a memoria, e che restano, ecco, restano in realtà fuori della vita concreta, quotidiana, ma anche fuori spesso, o praticamente fuori, insomma, dalla preghiera dei cristiani, come se non ci fossero questi testi. Allora, ho pensato di metterlo questa sera, questo brano, in modo che siamo ancora una giornata prima della festa di Pentecoste, poi naturalmente lo ricordiamo domani, ma con un altro testo in cui già si parla direttamente di un passo che la Chiesa nascente sta facendo. Prendo il testo nella primissima parte adesso, i primi di 13 versetti. mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano insieme tutti nello stesso luogo, come si intende, quelli di cui si parlava nel primo capitolo, lo stesso luogo e all'improvviso si sente un rumore, un rombo nel cielo, qualcosa di simile al rumore che fa un vento forte quanto si abbatte su un uomo. E tutta la casa si riempie di questo suono, di questo vento, come mi sembra, e in questo, con questo risveglio per accorgersi di quello che succede, appaiono, scusate, delle lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Dunque, sembrano come delle lingue di fuoco che si dividono tra di loro e vanno sempre a modo di lingua di fuoco sopra ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Allora, sono tutti insieme apostolo che sostituisce il posto lasciato da Giuda, c'era stato il prendere l'iniziativa di Pietro, che con questa necessità, come sembrava loro, di ricostituire il numero di 12, perché 12 ne aveva chiamati il Signore, con quello Pietro che prende l'iniziativa per arrivare a scegliere, spiega di fatto anche qual è il senso del loro, diciamo così, ministero, cioè cosa sono chiamati a fare questi 12 discepoli. Dunque c'era una esperienza di essere sostenuti e condotti da Dio, ciò per cui Pietro osa fare una proposta e farla in maniera piuttosto determinata, come se lui avesse un ruolo già riconosciuto dagli altri. E gli altri consentono e insieme decidono. Difficile pensare che lo Spirito Santo arrivi dopo. Però diciamo che qui ci si viene raccontato il dono dello Spirito con dei segni straordinari, in maniera, diciamo, pubblica, e quasi una investitura di queste persone che non sono soltanto i 12. Agli occhi altrui. E il testo allora ci racconta che succede qualche cosa, c'è un momento in cui, in questa maniera straordinaria, strepitosa, in tutti i sensi, no? Anche nel senso di rumorosa, vengono messi dei segni del dono dello Spirito. Perché dico vengono messi dei segni, perché comunque sia il vento, per quanto gagliardo, non è lo Spirito Santo, Il rumore non è lo Spirito Santo. Le fiammelle non sono lo Spirito Santo. Sono dei segni messi insieme in un certo modo, in un certo contesto, che ricordano. Ricordano e confermano il fatto che questo gruppo di persone non incomincia una storia a titolo proprio, non si inventano qualche cosa. Viene ricordato che Dio c'entra con quello che fanno o faranno questo gruppo di persone. E c'entra precisamente perché è presente dentro di loro, nel loro modo di operare di quando vanno ieri sera, è dentro di loro come sostegno, visto che sono tutti fragili, è dentro di loro come luce, visto che non erano, nessuno di loro era proprio una cima di pensatore. Li sostiene perché essi possano capire, possano riconoscere che ciò che hanno vissuto con il Signore Gesù non era così un regalo speciale per loro. Ciò che hanno ricevuto, lo hanno ricevuto essendo fatti partecipi, perché loro continuino ciò che hanno visto, capito nel Signore, imparato da Lui. Dove continuarlo è soprattutto predicare che Gesù è il Signore e raccontare ciò che hanno visto, ciò che hanno capito, ciò che hanno sentito. Allora, un momento in cui in maniera forte, evidente, riconoscibile, vengono messi dei segni per dire che Dio ha operato e stava operando. La venuta dello Spirito era anche stata preannunciata da Gesù, anche dicendo loro: dove state in Gerusalemme, dove state da finché venga lo Spirito Santo, finché vi sia donato, più che il Padre vi doni. E però, appunto, se il dono dello Spirito è questo farsi presente dentro di noi, di Dio stesso, se è lo Spirito di Gesù che ci viene dato, occorrerà che abbiamo attenzione al racconto di un divenire nella fede e un diventare discepoli dei discepoli. Di questo diventare discepoli, effettivamente testimoni, qualcosa dice anche con un momento speciale come questo della Pentecoste, che precisamente la loro vita è sorretta e guidata da Dio stesso, da Gesù stesso, da quel dono che è chiamato Spirito Santo e che viene dato precisamente perché i discepoli, come Giovanni mette in bocca a Gesù per rassicurare, confermare i discepoli prima, lo Spirito Santo sarà presente in mezzo a loro in modo che possano ricordare e capire tutto ciò che il Signore Gesù ha detto loro. Completo complesso l'insieme dei segni quali sono. Mi sono fermato dicendo che allora il vento, le fiammelle, qualcosa che cambia da dentro i discepoli in maniera anche strana, cioè diventano loro stessi un segno per coloro ai quali parleranno, ai quali daranno l'annuncio di Dio Signore. Ed è il fatto che parlano diverse lingue. Qui in questo primo momento il testo dice che loro parlano lingue diverse, così come il Signore ha donato a loro. Cioè, non è che tutti hanno imparato tutte le lingue, e non è che tutti parlano tutte le lingue, ma l'uno o l'altro viene da pensare che, almeno per chi legge così, ci sia qualche motivo per cui il fuoco che scende su di loro è come lingue di fuoco, e quello che succede in loro è che parlano diverse lingue. Ma è solo per dire, c'è una certa unità in questo discorso. E poi si dice la reazione. Cioè, non è detto niente della reazione dei discepoli che parlano diverse lingue, doveva essere una novità anche per loro trovarsi a parlare lingue diverse, no? Però quelli che ascoltano, ecco, il testo, si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita. Dunque si fa, resta attorno a questa casa, a questo luogo in cui... Sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Ciascuno li sente parlare la propria lingua. C'è un'insistenza. C'è qualcosa che ha a che fare con il parlare. Questi discepoli che non sapevano parlare in pubblico, dico così per intenderci, non hanno mai parlato in pubblico prima. Tra loro sì, con Gesù sì, avranno parlato anche in pubblico, ma insomma non sono andati ad annunciare il regno di Dio. Questo lo faceva il Signore. Allora la gente sbigottita paresse intorno, erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore, si può anche capire di sé. E si dicevano per lo stupore, costoro che parlano non sono tutti Galilei? E come succede che li sentiamo parlare ciascuno di noi nella sua propria lingua? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi. E li udiamo annunciare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro che significa questo. Altri, invece, li deridevano e dicevano si sono ubriacati di mostro. discepoli che parlano e vengono capiti. Beh, è già un miracolo questo, no? Anche se le lingue fossero la stessa che parlano loro. E invece c'è questo segno di un parlare, di un annunciare il Signore, si dice qui, che diciamo noi è già una grande meraviglia, ma gli uditori esterni che non fanno parte del gruppo, che non sono discepoli, che sono meravigliati di questo fatto, invece che capiscono perché parlano la loro stessa lingua. Beh, anziché preoccuparci di capire esattamente, per esempio, se è che parlavano le diverse lingue, sono parecchie, se ha senso quell'elenco di provenienze, no, che abbiamo appena letto, o se è che loro parlano e appunto nella propria lingua gli altri capiscono. Ripeto, guardando al testo è chiaro che il testo comincia dicendo che loro sono fatti capaci da Dio in maniera diversa di parlare diverse lingue. Però forse non è questo di sapere quante lingue hanno parlato lì. Ma questa è la cosa interessante. Ma quello che il racconto ci porta a considerare è che queste persone adesso parlano in pubblico, e parlano in pubblico non facendo le previsioni meteorologiche, ma parlano in pubblico dicendo che Gesù è il Signore. E sono ancora presenti e rappresentano ancora l'autorità e hanno ancora la loro forza quelli che avevano deciso di mettere a tacere Gesù. Questi discepoli non soltanto non se ne sono andati sparsi per nascondersi, per sfuggire alle possibili ire dei capi, ma parlano apertamente. Ed è messo questa annotazione come se questo fosse il risultato di quell'evento, significato con il rumore del vento impetuoso, con le lingue di fuoco, con questo parlare lingue. Qualcuno dice: vaneggiano, non sanno neanche loro cosa dicono, sono ubriachi, hanno cominciato a bere presto stamattina. Però c'è chi invece si lascia provocare. Allora, il dono dello spirito lo si vede dalla sua efficacia, non solo dai segni, che sono un aiuto, una provocazione per dire. E l'efficacia prima che ci viene raccontata è che, vedendo la gente che viene meravigliata e chiede cosa è successo, e vedendo la gente meravigliata proprio al massimo livello, sentendo che parlano la lingua di ciascuno di loro, Pietro si alza in piedi, tutti si alzano in piedi, tutti i 12, e Pietro parla a gran voce. Allora, questo è il primo risultato che ci è indicato qui come risultato del dono dello Spirito. Pietro interpreta la situazione, compreso il contrasto, cioè c'è chi dice: siete ubriachi. Ma c'è chi si meraviglia, è stata attirata l'attenzione di molti. Pietro dice: non dice. neanche pensa forse di farlo. Interpreta questa situazione come momento e luogo adatto per dire qualcosa, come testimonianza del Signore. Si alza in piedi, anche gli altri, e Pietro parla a gran voce. E parla con franchezza, direttamente, si rivolge a loro dicendo: uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, dunque questi della diaspora, questi che hanno appena detto di essere meravigliati perché venivano da queste varie parti del mondo con lingue diverse e trovano questa novità mai vista, mai pensata. Allora, uomini di Giudea, e voi tutti che siete qua a Gerusalemme adesso, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole. Ora vi spiego cosa è successo. Fateci attenzione. Questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le 9 del mattino. Nove, 9:15 non è molto rilevante, no? Non è di per sé un argomento dire è ancora presto di mattino, dunque non sono ubriachi. Perché si può essere ubriachi a tutte le ore del giorno, sempre. Però quello che Pietro sta facendo è richiamare l'attenzione. E dicendo sta succedendo qualcosa che non potete far finta di non vedere e di non sentire. Se pensate che sono ubriachi, provatelo, perché questi sembrano molto ragionevoli, non è scritto nel testo di Gesù, però in quella provocazione no, non siamo ubriachi. Per dire provate ad ascoltarci. E vedete che segni ci sono attorno mentre noi parliamo. Questi uomini non sono ubriachi, dunque. Allora cosa è successo? Com'è questo parlare in lingue diverse e non da parte di uno solo gruppo? Allora, l'occasione è interpretata come occasione per parlare del Signore. E lo fa Pietro, davanti alla folla. Quello che è successo è quello che il profeta Gioele aveva previsto, preannunciato. Cita un brano del profeta e fonderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i nostri giovani avranno visioni, non visioni strane, visioni al modo in cui si dice al tempo, mediazioni di Dio, no? Gli anziani faranno dei sogni, non nel senso che dormiranno più del solito, non nel senso che sono più tranquilli, no. Faranno dei sogni, anche qua è reminiscenza di un aiuto che arriva o attraverso persone che mediano qualcosa, che aiutano a capire, o con delle visioni di angeli, o con qualcosa che nel sogno viene loro detto e dopo se lo ricordano e poi agiscono in conseguenza. Richiami non solo con una citazione, ma con una scelta di quali elementi prendere e su di cosa parleva, ricordo di un passato di rivelazione che arrivava alle singole persone e attraverso di loro alla gente stessa, che è del tipo aiuto a capire dal di dentro di sé, non aiuto a fare delle cose senza capire cosa sono e perché, e non a fare cose straordinarie, ma un aiuto a capire dall'interno della propria vita perché, perché Dio ha reso capaci di questo. È lo spirito che è donato e questi vivono in forza di questo dono dello spirito. Non mi fermo su questa la citazione. Ciò che dice direttamente. Allora, prima non sono ubriachi, quello che è successo è che hanno ricevuto lo Spirito Santo. Secondo il modo di capire che già era parte della predicazione profetica, e si cita uno di questi. E continua come? Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò per di voi per opera sua, come voi sapete, dopo che è successo tutto quello che già era stato rivelato, che Dio sapeva già, e cioè che mentre lui ha operato soltanto del bene in mezzo a voi, voi lo avete fatto uccidere. Questo non è scappato dalla vigilanza del Padre, non è sfuggito all'essere lui a governare il mondo, per dire. Voi l'avete fatto uccidere, passando attraverso quella autorità straniera che non potevate esaltare perché il diritto di condannare a morte si era sotto di loro, e in ogni caso voi avete deciso, voi lo avete ucciso. È successo però che non avete potuto contrastare, bloccare, impedire il disegno di Dio. Dio lo ha risuscitato. Non è rimasto nel sepolcro, non poteva essere la morte e le conseguenze della morte a concludere, per così dire, sulla sua vita, perché è risorto. E anche qua un'altra citazione, per noi sono un po' pesanti forse queste citazioni, però è una citazione di Davide, una citazione che dice dalla parte di chi è beneficiato dall'opera di Dio, la parte del servo di Dio, il Messia, profeta. Qui è in bocca a Davide, c'è questo testo. Contemplo sempre il Signore davanti a me. Sta alla mia destra perché io non vacilli. Un testo in cui Davide dice non saranno gli avversari, non sarà la morte a dire l'ultima parola sulla mia vita. Mi hai fatto conoscere le vie della vita e mi colmerai di gioia con la tua presenza. Era un discorso sul morire in cui il testo citato dice che Dio non abbandonerà la morte. Anche la mia carne riposerà nella speranza. Non abbandonerai l'anima mia nel vivere. Non permetterai che il tuo santo conosca la corruzione. Ecco, non lascerai che l'ultima parola sulla mia vita sia la morte. Allora prende questo testo Pietro per ricordare qualcosa che già nelle parole dei padri parlava di resurrezione. E poi articola il discorso dicendo che Davide però, a dire la verità, è proprio morto, è stato sepolto, sappiamo perfino dire dov'è la sua tomba. Allora vuol dire che il profeta, che parlava a nome di Dio e che usava il pronome personale che dice la propria persona, ispirato evidentemente pensava alla sua discendenza, pensava a un suo discendente. Come è stato questo discendente, questo successore di Gesù di Nazareth? Ed è veramente così, perché mentre Davide è stato sepolto ed è rimasto sepolto, noi l'abbiamo visto sepolto, questo Gesù di Nazareth, ma lo abbiamo visto vivo oltre la morte. È successo proprio così che questo Gesù di Nazareth, che ha conosciuto tutte le angosce della morte, non è stato abbandonato alla morte. È stato risuscitato, e qui prendiamo direttamente il testo ancora, versetto 32. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto la destra di Dio, dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che gli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Va, effuso su di noi. Davide infatti non salì al cielo, e tuttavia disse, dice il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello i tuoi piedi. Questo salmo anche viene interpretato per dire che Gesù di Nazareth adesso è vivo alla destra di Dio Padre. Ricordati prima. Ora sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Allora indicato. La realtà che ci viene ricordata con i segni della Pentecoste, l'efficacia dell'operare di Dio che viene ricordata con i segni della Pentecoste, qui è detto innanzitutto con quello che ci appare, quello che possiamo riconoscere in questo Pietro che vede che è l'occasione buona per farlo, si alza e parla in questa maniera, ecco, questo è il segno eloquente della efficacia dello Spirito Santo donato. Dunque, non è soltanto quella efficacia potrebbe, rischierebbe di essere intesa in maniera miracolistica di questi che parlano varie lingue o comunque che gli uditori lo ascoltano come se parlasse nella loro lingua. Ecco, non è soltanto questa l'efficacia, ma l'efficacia è quella di un diventare discepolo, come succede per ciascuno di quelli che sono lì, però come ci viene raccontato in particolare succede con Pietro. C'è il fatto che si mette a parlare in pubblico, il fatto che parla in questo modo, il fatto che lo fa così come ha visto fare Gesù, lo fa Pietro questo interpretare e decidere di parlare, lo fa con l'attenzione, la preoccupazione di far sì che altri possano capire ciò che lui ha capito. Cioè ci mette tutto quello che può metterci per riuscire a far passare quella parola che è la parola del Signore. Sappia con certezza tutta la casa di Israele che questo Gesù di Nazareth è stato costituito da Dio. Per la salvezza di tutti, colui del quale abbiamo imparato come vivere con Dio sulla terra, ecco, e questo lo Pietro dice come interpretando già, capendo già che cosa è la sua chiamata, che cosa è la loro chiamata, e cercando di vedere che cosa gli è possibile fare. Qui parla alla gente, alla folla, composita, come ci viene ricordato prima, e lo fa senza pretese. Non è che deve ottenerne qualche vantaggio, non cerca proprio. Però gli stanno a cuore quelli quali parla, anche se non sono stati molto carini con Gesù e verosimilmente non lo saranno neanche con loro. L'efficacia è detta anche nel fatto che l'efficacia della Pasqua, del dono dello Spirito, come aiuto interiore per capire Gesù Cristo, per capire le sue parole, per capire la presenza operante di Dio oggi. Efficacia anche in coloro che ascoltano e che si lasciano prendere sul serio la pista di comunicazione di Pietro, che non è da dare per scontato. All'udire tutte queste cose, le persone che sicuramente lo ascoltano, si sentirono trapiangere il cuore. L'immagine del cuore trapunto sembra essere un'immagine dall'antichità apprezzata, comprensibile. E chiedono che cosa devono fare. Pietro non nasconde le cose, dice: ma fate qualche elemosina, andate una volta di più al tempio. No, dice: avete bisogno di conversione, ma lo dice in maniera tale che si vede proprio che la loro conversione e dunque la loro salvezza è ciò che Pietro cerca, ciò che Pietro desidera. Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Non sta dicendo una cosa straordinaria di qua Pietro, perché sta dicendo qualcosa che anche lui ha sperimentato. Pietro interpreta anche questo, che poi noi abbiamo stilizzato in sacramento corrispondente. Avete bisogno di essere aiutati a capire. Una volta che vi affidate a Dio nel modo che vi è possibile, non c'è una via speciale di perfetto, allora sarete battezzati e riceverete il dono dello Spirito. Per voi, infatti, pensate sempre a Pietro, in questo contesto, appartiene a quelli che non erano riusciti a essere vicini a Gesù. Qui, invece, è in grado di dire: allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone. Insomma, tante persone. Anche qui è detta l'efficacia del dono dello Spirito. Anche qui è detta l'efficacia della Pasqua. Anche qui, per ricordarci nel testo che abbiamo chiuso ieri, anche qui viene ricordato un'efficacia che può essere soltanto l'efficacia dell'operare di Dio, ma è precisamente, come raccontava Marco, quella efficacia dell'operare di Dio nell'operare dei discepoli. Nessun dubbio che a convertire i cuori coloro che si convertono in questi quasi 3.000, o circa 3.000, circa 3.000, a convertire e dare consapevolezza di ciò che stanno facendo, questi sarà evidentemente l'opera di Dio, però anche qua è l'opera di Dio nell'operare di qualcuno, qui nella mediazione di Pietro. Si convertono sentendo parlare Pietro. Ma se vogliamo dire che cosa è esattamente successo, dobbiamo dire che attraverso Pietro Dio li ha fatti capaci di convertirsi. Pietro parla, annuncia che Gesù è il Signore, e in questo suo annunciare c'è presente la forza, l'efficacia del amor de Dios. Con questo poi si racconta uno dei quadri, il primo dei due quadri ideali della comunità credente degli inizi. Dico quadri ideali perché il testo stesso degli Atti ci racconterà anche che non è tutto così idilliaco, ma non doveva essere idilliaco. Ci racconta anche di difficoltà, limiti, fino al peccato anche dentro la comunità credente, però ci viene detta la maniera in cui la comunità degli inizi capisce la sua chiamata anche come comunità. E si parla dunque di questa piccola comunità degli inizi di Gerusalemme, dove i discepoli raccontano Gesù, cioè annunciano il regno, fanno i discepoli, scusate, i discepoli fanno i discepoli. E qui di nuovo l'efficacia dell'operare di Dio attraverso il loro, attraverso il loro operare. E con una Chiesa che è capace anche di cominciare a organizzarsi. E l'ultima parte di questo secondo capitolo ci dice com'è la prima comunità di Gerusalemme: assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, assidui nell'unione fraterna, assidui nella frazione del pane e nel benedire. Ecco, cos'è questa assiduità? Assiduità per fare che cosa? Per ottenere che cosa? Viene ricordato anche qua che Pietro Giovanni, altri discepoli, come dire, devono soffrire la reazione di coloro che hanno ucciso Gesù, che hanno consentito di uccidere Gesù, la loro reazione quando i discepoli cominciano ad annunciare il Vangelo. E qui ancora efficacia della Pasqua, efficacia del dono dello Spirito. Questi sono fatti forti. La franchezza con cui parla Pietro in quel contesto non possiamo vederla e passarci oltre come se non fosse una cosa seria. Allora, efficacia della Pasqua, efficacia della Pentecoste, nel senso che i primi, quelli che lo hanno incontrato già direttamente, eccetera, hanno avuto modo di illuminare quello che hanno vissuto senza capirlo, senza capirlo esattamente. Quelli ai quali loro parlano, ecco, persone che ascoltano, cercano di capire, nelle quali si fa in modo che il Signore arrivi immediato nelle migliori, ecco, possibilità. Si dice comunque di una comunità che non pretende, una volta che ha detto il sì, di essere già diventata un punto l'altra, no? Di essere diventata, scusate, la nuova comunità della nuova alleanza. Però esercitano il loro credere, la conoscenza che è stata loro donata, per condividerla e dunque per riconoscere che cosa effettivamente Gesù ha detto loro. E però anche questo è il dono dello Spirito, è efficacia nel dono dello Spirito. Anche qui è l'operare dello Spirito Santo nell'operare dei discepoli, anche dal punto di vista di cominciare a strutturarsi con qualche cosa che fanno loro, e che il Signore fa con loro e diventa l'efficacia e crea, opera l'efficacia precisamente della loro operazione, del loro fare, del loro annunciare. E così si dice che via via un giorno altri vengono a credere e continua a crescere il numero delle persone che aderiscono. Scusate, sono un po' confuso, riprendo gli elementi. L'efficacia, il suggerimento è provate a vedere non tanto come giravano le fiammelle, no, ma con quei segni che dicono il reale dono dello Spirito Santo. Ecco, provate a vedere come ci viene raccontato che questo dono dello Spirito Santo, che è la presenza di Dio nel credente, in colui che annuncia, l'efficacia del dono dello Spirito Santo, come ci viene raccontato? Allora, l'efficacia di Pietro stesso, nella sua persona, nel suo credere, nel suo diventare discepolo, nel suo accorgersi che c'è la possibilità di parlare con questa gente che è lì, perché non capisce cosa sia successo, e lo fa. E lo fa con attenzione a loro, in riferimento a ciò che si conoscono già, le tradizioni dei padri, ma per dire Gesù è risorto, noi lo abbiamo visto, noi ne siamo testimoni. Efficacia in lui, nel suo diventare discepolo, efficacia in coloro che ascoltando lui sono messi in grado di capire qualcosa, di sapere, di capire qualcosa del Signore. Efficacia nel crearsi di un gruppo che non è soltanto un gruppo di amici, ma diventa una comunità che si incontra nel nome del Signore, che è assidua alla predicazione dei discepoli, che è assidua nel celebrare l'Eucaristia, nel segno del pane, nel ricordo del Signore come Eucaristia. E in questa maniera la prima comunità credente nasce, e in questa maniera la prima comunità credente cresce. Sempre, cioè, l'operare dell'uomo e l'operare di Dio in quell'operare. Non in forza delle sue capacità, dunque, non in forza della natura umana, di non so quali altre cose, ma in forza di una presenza operante di Dio che chiamiamo Spirito Santo. Dio in quanto presente nei credenti, in quanto anima nella loro vita, la rende possibile. Vita e annuncio e testimonianza. L'avevo ricordato all'inizio, e se guardiamo cosa è raccontato nel primo capitolo degli Atti, non possiamo non dire che lì è già operante lo Spirito Santo, e nel loro operare non è presente Dio e la salvezza donata e l'efficacia della Pasqua. Adesso aggiungo, soltanto per ricordarlo, che non viene neanche detto che il dono dello Spirito sia, come dire, contenuto in quel momento e in quei segni. Perché i discepoli che hanno ricevuto lo Spirito Santo e perciò sono in grado di fare come fa Pietro con questo discorso, avranno bisogno di continuare a maturare il loro essere discepoli, il loro credere, il loro annunciare, il loro essere servizio. Cioè, non è che allora alla fine del secondo capitolo degli Atti degli Apostoli la Chiesa degli inizi è già stabilita, non sanno ancora loro se sono una comunità, se, come devono esserla, eccetera. Stanno vivendo con l'attenzione a ciò che via via succede, perché vedremo succedere che lo Spirito Santo, che Dio, precede, anticipa quello che i discepoli stanno capendo che devono fare, che vogliono, che devono fare. Ci saranno difficoltà di vario genere in seguito, riporteremo qualcosa di nuovo, e però ecco, i discepoli non affrontano le loro condizioni affidati a se stessi, oppure sentendosi come affidati a se stessi, dunque senza speranza. Ma succede che anche nelle difficoltà, anche quando altri sembrano essere più furbi, la comunità credente continuerà ad essere aiutata a camminare in modo tale che attraverso di loro altri vengano a credere, in modo tale che attraverso di loro siano prestate a Dio, scusate questo linguaggio, sia prestato allo Spirito Santo la possibilità di intervenire nella storia presente. E dunque di nuovo un'immagine di Chiesa che è questo luogo di mediazione. Ieri l'invito è a fare, quando potete convocare al meglio per voi, un tempo di preghiera sul testo. In questo caso, sto ricordando, in pratica se riuscite a farlo stasera, altrimenti domani mattina non ci vediamo ancora, ma per chi può. Ricordo l'appuntamento di domani. E allora alle 9:30 cercherò di aprire la connessione alle 9:15. Faremo così la proposta di un testo che domani sarà il capitolo 11 degli Atti, non con Pietro che va da Cornelio, ma con Pietro che deve difendersi per essere andato da Cornelio, e con Luca che scrive un altro capitolo quasi lungo, uguale a quello del racconto del capitolo 10, per dire, per raccontare di nuovo tutto per bocca di Pietro, che si deve difendere. Deve difendere il fatto di essere stato docile allo Spirito Santo. Dico perché così, in connessione con quanto dicevo prima, camminare della Chiesa vuol dire anche questo. Allora ci vediamo alle 9:30, facciamo questa introduzione come oggi, ci riserviamo poi durante l'incontro stesso, per chi può, mezz'ora di tempo di preghiera personale, e poi facciamo un tempo successivo di minimo di condivisione tra di noi circa la preghiera fatta nella zona precedente. Forse avevo messo da qualche parte anche sempre l'esempio dell'incontro è che finiamo alle 11:15, io non credo che sia bisogno di andare. Mi pare che non sto dimenticando altre cose, almeno per l'immediato.